22 minuti, Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Stasera vogliamo occuparci delle carceri, ma in particolare delle carceri minorili. La notizia da cui partiamo è una notizia molto brutta, riguarda l'istituto minorile di Casal del Marmo, che è vicino Roma. La procura di Roma ha aperto una inchiesta che coinvolge 10 agenti della polizia penitenziaria con le ipotesi di violenze, pestaggi, aggressioni, minacce e torture. Infatti sarebbero avvenuti l'anno scorso, tra il febbraio e il novembre del 2025, quelli registrati, quelli che poi adesso sono oggetto di inchiesta naturalmente. Frasi riportate nei verbali tipo questa che l'ANSA ha pubblicato oggi: vi porto di sopra e vi faccio carne macinata. Insomma, questa è la pratica. Ancora, quante volte ne abbiamo parlato? Vi ricordate il caso del Beccaria di Milano? Le violenze, le torture, anche in quel caso da parte di agenti denunciate nei confronti dei ragazzi detenuti. Qui invece siamo a Roma, però la pratica è la cultura sottostante, che è questa cultura di violenza e di sopraffazione da parte di uomini in divisa. È bene sottolinearla, secondo me, questa cosa: la violenza è sempre inaccettabile, se la compie qualcuno che rappresenta lo Stato lo è ancora di più, poi come in questo caso nei confronti di minorenni. Buonasera Susanna Marietti dell'associazione Antigone.
Buonasera, un saluto agli ascoltatori.
Anche voi denunciate questo, no? Saremmo di fronte, se naturalmente le accuse fossero confermate, a fatti incompatibili con lo Stato di diritto, dite?
Noi abbiamo su questo dato inizio, diciamo, all'indagine, perché lo scorso 7 luglio abbiamo presentato un esposto in procura e lo abbiamo fatto dopo che nelle settimane precedenti eravamo stati raggiunti da segnalazioni che andavano tutte nella stessa direzione, ovvero quella di disegnare un quadro non delle mele marce, come si dice, ma di violenze di sistema, sistemiche violenze che governavano la vita in quell'istituto. Con il senso di impunità che sempre ritroviamo in questi casi, addirittura in un momento in cui si andava celebrando e si sta ancora celebrando un procedimento penale a Milano per fatti analoghi accaduto nel carcere Beccaria. Quindi pur davanti all'evidenza di un processo nel quale, tra l'altro, Antigone è parte offesa, due volte a settimana siamo lì alle udienze, a Roma ci si sentiva sopra la legge, appunto lo Stato di diritto, non io, sono io lo Stato e sono sopra la legge, non mi importa di rispettare le regole della convivenza della comunità penitenziaria e di qualsiasi comunità civile. Violenze davvero inaudite verso ragazzini inermi.
Lei si aspettava, Marietti, che invece il processo di Milano avrebbe determinato qualche cosa nel comportamento nelle carceri italiane e nei minorili soprattutto?
Beh, se lo poteva aspettare il buon senso, diciamo, le carceri minorili fino ad ora non erano mai state toccate da eventi così gravi e sistemici. Avevamo avuto singoli episodi, era stato chiuso tanti anni fa il carcere di Lecce per episodi di violenza che c'erano stati, che avevano ruotato attorno a quel carcere, poi con trasferimenti, eccetera, ma mai era stato scoperchiato qualcosa, un calderone come come quello del Beccaria, perché devo dire che negli ultimi anni è cambiata la cultura nelle carceri minorili. C'è un messaggio che arriva dall'alto, dal momento in cui questo governo si è instaurato e al primo Consiglio dei Ministri ha introdotto il reato di rave party, ha dichiarato guerra alle nuove generazioni e ha raccontato a tutti gli operatori della giustizia minorile che bisognava usare il pugno di ferro perché i ragazzini sono dei criminali incalliti. Mai era successa una cosa come quella del Beccaria. Si va a processo, ci si aspetta che un minimo di timore lo possa incutere, invece assolutamente no, ci si sente Dio in terra.
Da che cosa deriva questo senso di impunità, a suo parere?
Beh, qualcosa diciamo anche di risalente, ripeto, è la prima volta che accade nelle minorili, ma è risalente nelle carceri per adulti, purtroppo. Noi sono 30 anni che ci occupiamo di carceri, violenza e tortura e diciamo i detenuti hanno trovato un po' di coraggio negli ultimi anni a denunciare, quando da un lato il caso Cucchi, che è stato il primo caso realmente mediatico, che ha bucato l'indifferenza dell'opinione pubblica, cioè l'Italia si è immedesimata in quella famiglia, e dall'altro l'introduzione del reato di tortura del 2017 nel codice penale italiano, che è stato un segnale fortunatamente forte e deciso, ma imposto, diciamo, a livello sovranazionale, ha fatto sì che i detenuti prendessero coraggio per denunciare. Quindi questo è andato un po' a bucare lo spirito di corpo che invece prima era il contraltare assoluto, il tipico spirito di categoria, per cui appunto anche in un ambiente chiuso come quello del carcere, dove davvero l'indagine non è difficile, cioè non ci vuole Sherlock Holmes per scoprire il colpevole in una comunità di 200 persone, ma tutti coprivano tutto.
E questa naturalmente è, diciamo, la storia del carcere in Italia. Forse queste vicende, quella del Beccaria, quella di Casal del Marmo di cui stiamo parlando questa sera, svelano un po' di ipocrisia, Marietti, ossia una convinzione diffusa che invece nelle minorili fosse diverso, si puntasse di più sull'educazione, fossero dei climi differenti da quelli dei carceri per adulti.
Ma in realtà io credo che sia stato così per lunghi anni, anzi per lunghi decenni. Il codice di procedura penale minorile, che è entrato in vigore nel 1988, ha voluto codificare proprio una cultura con appunto lasciare al magistrato minorile un ampio ventaglio di possibilità per gestire, di misure diverse per gestire il minore. Il messaggio culturale era proprio quello di dire: costi quel che costi, un ragazzino va recuperato alla società. Quindi tu giudice comprendi qual è la misura o le misure incrociate più utili per lui o per lei, cioè veniva prima il superiore interesse del minore, io ti do la possibilità di applicarle. Quindi aveva puntato su una grandissima decarcerizzazione. È veramente il carcere era una misura residuale nel sistema. E si puntava all'educazione del ragazzo, non dico rieducazione, l'educazione perché è la prima volta, sono dei ragazzini, quindi all'educazione del ragazzo e non alla mera punizione. Il decreto Caivano del settembre 2023 è stato il più grande stravolgimento normativo e culturale di questa impostazione. Oggi viene prima la punizione del recupero.
Grazie Susanna Marietti, una buona serata.
Altrettanto, grazie a voi.
Susanna Marietti dell'Associazione Antigone. Perché cosa vanno in carcere i minori? Save the Children ha pubblicato dei dati e noi abbiamo Michela Lonardi di Save the Children. Buonasera.
Buonasera.
Allora, io leggo insomma, un numero di ragazzi che addirittura vengono arrestati per l'associazione mafiosa, sono 46, anche se sono dati del 2025 che voi pubblicate. anche se nello stesso periodo i reati di associazione a delinquere per i minori sono diminuiti in Italia anche di parecchio. Allora, la statistica complessiva, che quadro che voi avete raccolto, che quadro delinea della criminalità minorile in Italia?
Sì, dunque, la ricerca che abbiamo realizzato nel corso dell'ultimo anno aveva l'obiettivo, diciamo, di comprendere cosa si nasconde anche dietro l'agito violento degli adolescenti, e quello che abbiamo scoperto è che non c'è un allarme criminalità minorile. Nell'ultimo ventennio sono anche diminuite le segnalazioni di minorenni e giovani adulti agli uffici di servizio sociale per i minorenni da parte dell'autorità giudiziaria. Quello che cambia è l'intensità, la qualità della violenza, che appunto diventa più efferata e più immediata anche, proprio per mezzo anche dei social, che diventano uno strumento utilizzato sia per organizzare la violenza, ma proprio anche poi per diffonderla, come in quanto la violenza diventa un po' un mezzo espressivo, identitario per l'adolescente. Quindi diciamo che poi i dati che ci ha fornito il Servizio Analisi Criminale del Ministero dell'Interno ci raccontano come appunto nell'ultimo decennio, dal 2014 al 2024, abbia segnato un aumento del numero di minorenni denunciati o arrestati per alcune fattispecie di reato violento come rapina, lesioni personali, rissa, minaccia. E insieme a questo si è aumentato anche il numero di minorenni denunciati o arrestati per porto abusivo d'armi. Alcuni casi importanti riguardano l'associazione, il reato di associazione di stampo mafioso, che nonostante nel decennio considerato si sia mantenuto abbastanza stabile, nel primo semestre 2026 segna appunto 46 casi, quasi comparabili all'intera annualità del 2024. Dall'altra parte però dobbiamo considerare anche che c'è stata una significativa diminuzione dei minorenni denunciati o arrestati per associazione a delinquere, quindi in realtà tutta la narrazione che ci ha accompagnato in questi ultimi mesi relativo alle cosiddette baby gang, tra l'altro un termine improprio, un neologismo che non esiste nella letteratura e che non viene confermato nemmeno dai dati, in quanto non ci sono gruppi strutturati. Dai dati raccolti, ma anche dalle interviste realizzate, il gruppo oggigiorno è un gruppo molto più fluido, estemporaneo, a geometria variabile, che quindi non ci permette di considerare l'esistenza di gang più strutturate sul territorio nazionale e poi anche nelle città che abbiamo analizzato.
No, quali strumenti si dovrebbero mettere in campo? Voi dite giustamente, io lo condivido, la risposta alla violenza giovanile non può essere solo punitiva, ma allora cosa?
Allora, senz'altro quello che è importante in questi casi è quello di rispondere a quel vuoto educativo e relazionale che risulta evidente dalle interviste fatte. I ragazzi infatti vivono in un contesto di forti fragilità, forte disagio, e vivono un grandissimo svuotamento affettivo, in parte dovuto al contesto familiare che risulta più debole, fragile, dall'altra parte anche al contesto in cui crescono, che loro stessi ci raccontano come un mondo violento, pericoloso, imprevedibile, segnato da conflitti e violenza. Quindi è importante intervenire proprio in questi vuoti educativi, sostenendo le famiglie, garantendo poi opportunità alternative ai ragazzi e alle ragazze, e la cosa fondamentale sicuramente è l'educazione alla non violenza, e in questo sostenere anche progetti di educativa di strada e di comunità, proprio per far fronte ai bisogni di benessere dei nostri ragazzi.
Senta, leggo, tornando alla vostra documentazione, che è una delle aree d'Italia maggiormente, come dire, coinvolte, maggiormente interessate dalla nuovi fenomeni di violenza giovanile e minorile, vabbè, adesso da qui non ci sorprendiamo, insomma la Lombardia, in particolare Milano, stiamo parlando di reati come le rapine, ad esempio, dove c'è il dato più alto d'Italia. Come ve lo spiegate?
Allora sì, i dati che abbiamo raccolto, che ci sono stati forniti, e anche le interviste mostrano che ci sono alcune regioni dove magari un'incidenza di minorenni denunciati o arrestati può essere un po' meno alta rispetto ad altre regioni, che ci sia stata una variazione magari negli anni. A Milano quello che è emerso, soprattutto dalle interviste qualitative che possono un po' raccontare quello che sta avvenendo sul territorio, è una forte diseguaglianza anche che segna l'agito violento dei giovani. C'è un forte senso di appartenenza al quartiere e l'agito violento spesso avviene nei quartieri, diciamo, più benestanti, più in voga, insomma, della città, proprio perché l'idea è quella di potersi mostrare e poter occupare quegli spazi, quei luoghi da cui si è discriminati in qualche modo, no? Da cui si è marginalizzati. Quindi sicuramente questo è un elemento. Dall'altra ritorna, insomma, il problema condiviso in realtà anche con altri territori, che è quello della diffusione di sostanze e il problema dello spaccio, che poi coinvolge facilmente tantissimi giovani, in particolar modo in alcune piazze di spaccio, i minori stranieri non accompagnati che non trovano alternative, non trovano un sistema capace di accoglierli, sono vittime facili per questi sistemi.
E sono quelli invece paradossalmente, no, non paradossalmente, in realtà che avrebbero più bisogno di chiunque altro, di attenzioni, come dice lei, accoglienza e strutture che li seguissero.
Esattamente, esattamente. E i minori stranieri non accompagnati vivono appunto in una condizione difficile, sia dal punto di vista appunto di accoglienza nel momento in cui giungono sul territorio e di accompagnamento anche nello sviluppo, insomma, di un contesto, di una vita anche qui in Italia. A maggior ragione i minorenni che compiono i 18 anni si ritrovano con minori opportunità, minori sostegni e questo li porta facilmente ad entrare nelle maglie di reti criminali.
Grazie Michela Lonardi, Save the Children, una buona serata anche a lei.
Grazie mille.
Saluto ora Pino Centomani, sociologo, ex dirigente della giustizia minorile in Italia. Buonasera Centomani.
Buonasera, buonasera a voi.
Lei ha diretto il Dipartimento di Giustizia Minorile della Campania, è stato anche qui a Milano alla Beccaria come educatore. Noi siamo partiti dal caso di cronaca di Casal del Marmo, dove 10 agenti della penitenziaria sono sotto inchiesta per violenze, pestaggi, minacce, torture nei confronti dei minorenni che stanno lì rinchiusi. Poi abbiamo visto una statistica elaborata da Save the Children sulla mappa dei reati commessi dai minori, insomma, con anche la denuncia della mancanza di struttura a sostegno e di educazione. Lei il carcere lo conosce da vicino, ci ha lavorato e ci lavora. E allora io mi immagino già Centomani, magari non qui, non a Radio Popolare, quando si parla di questo tema, ma magari su qualche altro media e in ampi settori della opinione pubblica, l'obiezione: ma che cosa volete educare quando i reati sono così violenti e sono commessi magari soprattutto da stranieri, figli di stranieri, eccetera? No? Sappiamo qual è l'opinione pubblica, qual è il clima in Italia.
Sì, in realtà chiaramente è un'opinione pubblica attentamente costruita dal modo in cui vengono trasmesse le notizie. In realtà, la stessa ricerca di Save the Children ha dimostrato che sono 20 anni che i reati in Italia commessi dai minorenni, ma non solo, sono in diminuzione. Questo sul piano sociologico, tra l'altro, si spiega anche con il fatto che sono 40 anni che c'è una decrescita della natalità. in Italia. 40 anni fa le donne avevano 2,8 figli per uno, adesso siamo arrivati a 1,2, quindi c'è anche meno popolazione minorile sostanzialmente, quindi anche se si mantenesse la percentuale di reati, il che invece non è, comunque ci sarebbero meno ragazzi a delinquere. Quindi innanzitutto l'idea di senso comune che ci siano più ragazzi che delinquono è un'idea assolutamente statisticamente falsa. Detto questo, c'è anche un'altra scoperta di Save the Children in questa ricerca, cioè che ciò che aumenta ciò che è differente è la qualità dei reati. Quindi è una qualità di reati dove c'è sempre più spesso la violenza, dove c'è sempre più spesso la dimostrazione di una modalità di attuazione di questi reati che è l'indicatore di una assenza di competenza emotiva, di empatia, cioè si fa del male all'altro senza rendersi conto di quello precisamente di quello che si causa, no? Degli effetti, dei danni, della sofferenza, eccetera. Addirittura qualcuno diceva: questi ragazzi si possono permettere di fare questi reati proprio perché non si rendono conto empaticamente di quello che causano alle vittime. Purtroppo però ci sono delle letture degli stessi dati che vanno in controtendenza, nel senso che molti ritengono che i reati minorili vengano commessi principalmente dagli stranieri. In realtà c'è una sovrarappresentazione degli stranieri all'interno degli istituti, ma il motivo è molto semplice: il nostro codice di procedura penale, se non viene ulteriormente stravolto da decreti come quello di Caivano, è un codice di procedura penale per i minorenni assolutamente garantista e che ritiene il carcere come ultima ratio, e questo però fa in modo che chi è garantito, cioè chi ha una famiglia, chi va a scuola, chi ha un lavoro, ha molta più probabilità, a parità di reati, di rimanere fuori, in casa o in comunità al massimo, rispetto a uno straniero che magari di fronte allo stesso reato, non avendo una famiglia, non avendo un lavoro, non andando a scuola, eccetera, ha meno garanzia, ha meno possibilità di, diciamo, avere delle misure alternative al carcere. Quindi ce ne sono di più in carcere non perché delinquono di più, ma perché hanno meno garanzie e meno possibilità di rimanere fuori di fronte agli stessi reati. Ma il problema della violenza invece in carcere è un problema di cui non bisogna meravigliarsi, perché questo è l'indicatore di una crisi sistemica. Come sapete, prima a Milano, poi a Roma, da sempre a Nisida ci sono episodi di questo genere, e ultimamente questi fenomeni sono generati dagli effetti proprio del decreto Caivano, ma non solo. Intanto il decreto Caivano ha aumentato, quasi raddoppiato, il numero di ragazzi in carcere. Questo naturalmente ha depotenziato dal punto di vista educativo gli istituti minorili, che già soffrivano di carenze di personale, di carenze di specializzazione. Voi sapete che in Italia fino a qualche anno fa c'erano 3 scuole di formazione specialistica per il personale minorile. Adesso queste scuole non esistono più, non c'è quindi una formazione specialistica, che sarebbe ancora di più necessaria, perché
per gli agenti, lei dice, la formazione per gli operatori,
per gli agenti, ma anche per gli educatori, gli assistenti sociali. In realtà oggi le strutture minorili sono invase da personale che viene direttamente dall'esperienza degli adulti, che di per sé non è un fatto negativo, ma è un fatto negativo il fatto che queste persone non hanno una informazione sufficiente per governare la relazione con i minori in un contesto detentivo che è completamente diverso da quello degli adulti. Il problema è anche un altro, che in questo clima securitario una parte degli agenti, come dire, non rimane indifferente, diciamo, e quindi in qualche misura si sente garantita anche, diciamo, in queste modalità violente di agire, diciamo, tra virgolette, il proprio ruolo.
Si sente impunita, cui, come ci diceva Susanna Marietti.
Beh, sappiamo cosa è successo a Genova sappiamo cosa è successo a Santa Maria Capua Vetere, sappiamo cosa è successo in tutti i contesti quando il clima sociale, il clima politico è un clima che in qualche misura giustifica l'intervento violento.
È anche una questione di risorse, Centomani, questo, cioè costa meno gestire così piuttosto che investire in educazione?
Ma non è così, perché...
È una domanda la mia.
Se tu hai una situazione esplosiva nelle carceri e un giorno sì anche l'altro i ragazzi bruciano le celle, distruggono i laboratori, eccetera, questa modalità ti costa molto di più di una modalità in cui invece i ragazzi hanno il piacere di stare nei laboratori, di andare nelle aule, nelle scuole, eccetera. In realtà adesso il problema è questo sovraffollamento, riducendo la possibilità per i ragazzi che sono in carceri sovraffollate di andare a fare le attività di formazione, di riabilitazione, eccetera, crea praticamente una nuova generazione di delinquenti. I ragazzi che oggi sono chiusi in carcere minorile e che non possono uscire, non possono fare attività, eccetera, sono i prossimi delinquenti di domani. Questo è il punto. La cosa di cui non ci si rende conto è che questa logica del chiudere la cella e buttare la chiave è una logica, come dire, masochistica da parte del sistema, perché si stanno creando i presupposti per cui questi ragazzi, che magari prima facevano un mese di carcere e poi uscivano con misure alternative, con misure, diciamo, di riabilitazione, eccetera, oggi fanno un'esperienza prolungata in carcere che, come tutti sappiamo, è sicuramente un'esperienza, come dire, educativa, ma in senso negativo, nel senso della cultura carcerale, della cultura delinquenziale che questi ragazzi acquisiscono attraverso il processo di prisonizzazione che vivono e che subiscono all'interno del carcere. Insomma, questo è il punto, insomma, no?
Grazie.
E quindi,
no, prego,
questo è il punto. Quindi, no, dicevo, bisogna contrastare queste modalità di lettura dei fenomeni e rendersi conto che se tu hai dei ragazzi stranieri che vengono portati da Torino a Bari, da Milano a Palermo, eccetera, e quindi sono totalmente sradicati dai loro contesti anche di riferimento familiari, amicali, eccetera, è chiaro che questi ragazzi si sentono totalmente sradicati, non hanno nulla da perdere e quindi si danno a questo tipo di manifestazioni distruttive all'interno dei contesti dove capitano praticamente.
Pino Centomani, grazie anche a lei, una buona serata.
Grazie anche a voi.
Alle 20 e 29 minuti ci fermiamo, l'orizzonte torna domani, l'orizzonte delle 20 torna domani come sempre attorno alle 8 di sera, l'orizzonte invece alle 18, dalle 18 alle 19. Luigi Ambrosio vi saluta, rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.